Buongiorno. Come state? Bene? Siamo allegri? Sì o non tanto? La Bibbia dice, siate sempre allegri. Rallegratevi, ripeto del continuo, rallegratevi. Dobbiamo essere allegri. Non sempre c'è motivi. Non sempre abbiamo, non sempre siamo disposti, diciamo, con il nostro spirito a gioire, ma invece l'invito è proprio quello. Rallegratevi, del continuo rallegratevi. Ma perché? Perché quando siamo allegri siamo più belli, no? Quando siamo allegri stiamo bene, quando siamo allegri siamo ben disposti verso il prossimo, siamo ben disposti verso anche eventualmente anche a sopportare certe sofferenze. Quando siamo tristi invece tutto diventa più difficile, diventa anche una piccola cosa diventa grande, ci si abbatte. Invece il Signore ci dice di rallegrarci. E di rallegrarci in cosa? Beh, quello che abbiamo cantato può essere un motivo, no? Il fatto che il Signore Gesù tornerà per portarci con sé, verrà per prendere la sua chiesa, la sua sposa, saremo sempre con lui, non ci sarà più pianto, non ci sarà più dolore, non ci sarà più la tristezza, non ci sarà più l'amarezza, la sofferenza, ma avremo per sempre la pace, la gioia, la comunione con il Signore. Signore, grazie per questo tempo insieme, Signore, grazie perché tu ci hai condotti qui questa mattina, Signore, grazie perché possiamo essere di incoraggiamento gli uni gli altri, Signore, di sostegno gli uni gli altri, Signore. Sappiamo, Signore, che tu sei qui, sentiamo la tua presenza, Signore. Ti preghiamo, Signore, affinché tu voglia parlare ai nostri cuori, Signore, alle nostre menti, Signore. Affinché tu voglia, Signore, consolare il nostro spirito, Signore, se è afflitto, se è abbattuto. O, Signore, tu voglia rafforzare, Signore, le nostre ginocchia vacillanti, Signore. Tu voglia, Signore, rafforzare le nostre braccia fiacche, stanche, Signore, e ti preghiamo, Signore, veramente di restituirci quella vita, Signore, della quale, Signore, tu sei, Signore, l'essenza, affinché, Signore, possiamo far sgorgare quella vita che tu ci dai, Signore, anche intorno a noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Voglio leggere da Luca 10. Dal verso 25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Nella legge, cosa sta scritto? Come leggi? E gli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? E Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese i due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. E poi da Prima Giovanni capitolo 3. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come Egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. In questo si distinguono figli da Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Chi è figlio di Dio? Vi sentite a posto dopo aver letto questo? Non avete peccato? Siete liberi di coscienza? Sono parole forti, quelle che dice Giovanni. Chi commette il peccato trasgredisce la legge. E colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Siete tranquilli? Bene, se siete tranquilli. Non è mica che per forza non deve essere così. Anzi, lo dice lui, no? Dice, chi è figlio di Dio? Dice, non persiste nel peccato. Poi va avanti e dice, poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché secondo voi Caino uccise Abele? Senza leggere, vediamo se lo sapete. Perché? Ve la ricordate la storia di Genesi, dai. Perché Caino uccise Abele? Per gelosia, il suo cuore era?
Cattivo.
Era cattivo.
Perché le sue opere erano malvagie.
Infatti, la risposta corretta è quella. Certo, poi certo che è la gelosia e queste cose, ma perché? Perché era geloso? Perché le sue opere erano malvagie. Infatti dice, non come Caino che era dal maligno uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni in questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui, perché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Più bella sta parte qua, Però vedete, in questo primo, questo terzo capitolo, in questo primo brano, diciamo, che ho letto, poi dopo proseguite a casa, casomai leggetevi il capitolo 4, perché è bello, il proseguimento, e vediamo che Giovanni lega il peccato, che è generico, va un po' nello specifico, con l'amore per il prossimo. Allora, ho letto la parabola del buon samaritano di proposito, nel senso Voi che pensate che si debba fare per amare il prossimo? E chi è il nostro prossimo? Che sono le domande che così gli fa anche il dottore della legge a Gesù. Dice, ma chi è il mio prossimo? E secondo voi chi è il nostro prossimo? Se è così da interpretare anche. Proviamo a fare qualche ipotesi, qualche risposta pratica. Quelli che sono prossimi, quelli vicini, no? E in che modo li possiamo amare? Li dobbiamo amare tutti? Come? Conoscendoli? Beh, anche. Però non è detto. Non è detto. Perché nella parabola del buon samaritano quell'uomo non lo conosceva, quello che era stato assalito dai briganti, no? Giusto? Mica lo conosceva. Dice un uomo, un samaritano, passava di lì, vide quest'uomo per terra. Quindi non è necessario neanche conoscere. Quindi il nostro prossimo chi è? È vero che sono quelli che sono vicini a noi, e quindi vicini si intende anche a livello familiare, affettivo, lavorativo, che si incontrano. Ma quel brano lì finisce diversamente. Se vi ricordate, l'andate a leggere, Gesù dice, chi dei tre... E quindi c'era il fariseo, il levita e il samaritano. Dice, chi dei tre, secondo te, è stato il prossimo di colui che è stato assalito dai briganti? Non dice che quello che era stato assalito dai briganti è il tuo prossimo, quindi lo devi aiutare. Perché parte così, dice, ma chi è il mio prossimo? Sembra quasi, no? Che io devo amare il mio prossimo. Ma Gesù fa quella parabola, la gira in modo... che il prossimo diventa quello che aiuta, non l'aiutato. Io non devo aiutare il mio prossimo. Quella è la conseguenza. Io devo essere il prossimo di quello che è accanto a me. È diverso. Io non devo fare il croce rossino, come si dice, e andare a cercare chi sta male per aiutarlo. Io devo semplicemente essere a disposizione di quello che ha bisogno. Che è diverso. Non è un'azione che io vado a cercarmi. Oggi devo fare la mia buona azione. Ma è qualcosa che mi capita. Essere il prossimo dell'altro non è qualcosa che mi vado a cercare. È perché mi è capitato di essere il prossimo del mio fratello o di chi mi è accanto. Non è un'azione che io ricerco. Io devo essere il prossimo. Quindi vado a cercare qualcuno per fare la buona azione. Non è questo. E allora... in pratica, nella nostra quotidianità, come possiamo essere il prossimo di chi è accanto a noi? Quello era stato assalito dai briganti, insomma, mi pare una cosa un po'... non so se a voi vi è mai capitato di incontrare qualcuno per la strada assalito da qualcuno. È abbastanza difficile incontrarsi, insomma, ritrovarsi in queste situazioni, perlomeno qui da noi. E quindi come la possiamo attualizzare? Come potete voi essere il prossimo di quello che è accanto a voi? Come possiamo aiutare le persone? Dipende cosa capita, no?
Se attraverso la strada c'è una difficoltà perché non è che posso aiutare.
Per esempio, cose molto pratiche. E a livello spirituale? Con la preghiera. Per esempio, sì.
Però lui è molto pratico, non è spirituale, in questo brano. Aiuta.
Certo, però è un aiuto consistente. Ma infatti questo lo si capisce in Giovanni anche, perché dice, chi dice di amare Dio, che è una cosa spirituale, e odia suo fratello, dice, è bugiardo, perché nessuno può dire di amare Dio e odiare suo fratello. È una cosa molto collegata. Non si può non amare il nostro fratello, il nostro prossimo, quello che è vicino a noi, non amarlo e dire di amare Dio. Non si può venire in chiesa, saltare, lodare il Signore e dire Signore ti amo, quando l'altro è odiato da noi nel nostro cuore, non lo possiamo vedere, non ci possiamo stare accanto, perché il buon samaritano si è sporcato le mani. Il fariseo non si è fermato, il sacerdote anzi dice, non si è fermato perché le persone così sanguinate tutto erano comunque impure. Poi dice era mezzo morto, probabilmente l'avrà anche creduto morto, dice no, mi posso contaminare. E noi tante volte ci comportiamo così con gli altri. No, io sono una persona per bene, non posso mi andare fuori con questa gentaccia a contaminarmi, in luoghi di perdizione, cose chissà come. Non dico che è bene fare quello che fanno gli altri, no, ma nemmeno vedere che c'è per forza il male, perché Gesù, il figlio di Dio, è venuto in mezzo al peccato, in mezzo ai peccatori, ma non si è contaminato. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Noi dobbiamo stare con le persone di fuori, ci dobbiamo stare, le possiamo incontrare e ci dobbiamo avere relazione. Quantomeno prendersi cura di loro. E come ci si fa a prendere cura anche delle persone che magari così non le conosciamo per bene, ma annunciandogli la salvezza, annunciandogli quello che Cristo ha fatto per noi. È un prendersi cura di loro perché non lo sanno, ma sono nel bisogno. Probabilmente anche quello mezzo morto in quel momento non lo sapeva, sarà stato anche incosciente in quel momento. Non lo sappiamo. Le persone che non sanno di aver bisogno, ma lui si è preso cura lo stesso. Non è che gli ha detto, guarda, ti chiedo il permesso, ti prendo, ti porto alla locanda. No, ha preso e ha fatto. E così anche noi facciamo per gli altri. Parliamo della nostra fede, parliamo di quello che Dio fa nella nostra vita, parliamo di quello che il Signore ha fatto e fa tuttora anche nella comunità in cui stiamo andando, in cui che frequentiamo, perché Dio è all'opera, credo o no, è all'opera Dio nella vostra vita. E allora queste cose vanno dette, se Dio è all'opera raccontate queste cose a chi vi è vicino, è di incoraggiamento per chi crede, e anche di evangelizzazione, di testimonianza per chi non crede. Questo anche essere prossimo di quelli che hanno bisogno. Voi avete chiesto aiuto a Dio e Dio vi ha mandato Gesù per salvarvi dai vostri peccati? Gliel'avete chiesto il permesso? Dio l'ha fatto da solo, no? Ha deciso Lui di mandare il suo figlio senza chiedere il nostro permesso. Cioè, ma non è che per caso volete essere aiutati a essere salvati dai vostri peccati? Non ci ha chiesto il permesso, l'ha fatto. E così anche noi, con gli altri, non è che dobbiamo sempre chiedere il permesso, ma ti posso raccontare? No, no, no. Diciamole le cose, tranquillamente, mica assillando le persone, ma testimoniando di quello che Dio fa nella nostra vita. E poi, però, dobbiamo essere coerenti con quello che diciamo e dobbiamo amare il nostro prossimo. Ecco allora che torna di nuovo Giovanni. Non possiamo parlare in un modo e agire in un altro, non possiamo dire di amare Dio e odiare il nostro fratello che vediamo. E allora mi viene da pensare, ma come si fa ad amare? Sì, abbiamo fatto degli esempi, ma sono esempi, dice, allora amiamo a momenti, quando capita l'occasione, o l'amore è una cosa continua, che abbiamo sempre nella nostra vita? Verso 16 dice, da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. L'amore è Gesù, è Lui che ha dato la sua vita per noi. L'amore è Gesù. In che modo Gesù vi ha amato? Allo stesso modo amate voi il prossimo. Egli ha dato la sua vita per voi, anche voi date la vostra vita. Che vuol dire? Che dobbiamo essere martiri? No. Vuol dire semplicemente che se uno ha dei beni, beh, almeno ne faccia parte a chi ha bisogno. Questo è l'esempio che fa Giovanni, ma quello che abbiamo, facciamone parte agli altri. Abbiamo gioia? Infondete gioia agli altri. Avete pace? Trasmettete la pace agli altri. Cosa avete? Il Signore dà queste cose, pace, allegrezza, le dà un'abbondanza, una vita esuberante, una vita in abbondanza. Il Signore benedice, il Signore sostiene, il Signore rinfranca, il Signore incoraggia, il Signore non giudica ma anzi risolleva. Allora usiamo parole di conforto fra di noi per risollevarsi, per incoraggiare, per fortificarci gli uni gli altri. Da quello che abbiamo ricevuto, Il Signore mi ha perdonato tanto a me, nella mia vita, degli errori, di cose che ho fatto. Il Signore mi perdonerà anche tanto di quello che magari posso fare di sbagliato. Il Signore è pronto a perdonare, però anche noi poi dobbiamo fare la stessa cosa con gli altri. Perché se abbiamo conosciuto l'amore, dobbiamo poi restituirlo agli altri. Non possiamo pretendere, come l'altra parabola, che il nostro debito sia pagato, anzi sia, come dire, sì, condonato, grazie Stefano, e poi però non condonare il debito all'altro. Se vogliamo che il nostro debito sia condonato, dobbiamo anche condonare il debito degli altri, avere occhi meno pieni di giudizio ma più pronti al perdono, alla misericordia, all'incoraggiamento, al sostegno. E credo che questo sia un po' la base proprio del cristianesimo. Queste sono cose elementari, si potrebbe dire. Chi è tanto che è nella fede dovrebbe essere allenato in queste cose. Purtroppo non è sempre così, non è neanche facile, non sempre siamo nei soliti momenti, non sempre siamo uguali, non sempre attraversiamo periodi, diciamo così, buoni. E quindi è importante avere dei fratelli e delle sorelle su cui poter contare e sapere che quando le cose vanno male ci sono persone che intercedono per noi, che pregano per noi, che ci sostengono, che se parliamo e diciamo guardate, ho avuto un periodo difficile, sto avendo un periodo difficile, statemi vicino. È importante essere disponibili e non pronti al giudizio, ma pronti a rialzare il fratello che è caduto. Può essere caduto nel peccato, può essere caduto perché magari si è un po' allontanato, un po' raffreddato nelle cose di Dio, può essere un periodo di difficoltà anche materiali, metteteci quello che volete, ma ci sono tanti motivi per ritrovarsi nella nostra vita come quello che era stato aggredito dai briganti, perché spiritualmente parlando quei briganti potrebbe essere il nostro avversario che ci attacca e ci lascia mezzi morti. Non morti, mezzi morti. Non ha potere su di noi il nemico. La nostra vita è nelle mani di Dio, però ci può lasciare mezzi morti. Può capitare, può succedere. Il Signore dice non spenge il lucignolo fumante. Se è un lucignolo vuol dire che era luce. E se era luce, se è fumante vuol dire che si è spento. E se qualcuno tra di noi si sta spengendo, il Signore non lo spenge del tutto, ma cerca di riaccenderlo. Non trita la canna rotta, ma se una canna è già rotta a cosa serve? Ma il Signore non la finisce di rompere, ma chissà, magari l'aggiusta, se vuole essere aggiustata. Questo dovrebbe essere il nostro modo di pensare nei confronti dei fratelli, nei confronti delle persone che ci sono intorno, nei confronti delle persone che sono fuori, che a volte tendiamo magari a prendere le distanze da loro, diciamo, io vado in chiesa, sono a posto, io non ho comunione con quelle persone. Sì, sì, invece, dobbiamo avere comunione con quelle persone, non dobbiamo avere comunione con le opere di quelle persone, quello no, perché se abbiamo conosciuto Dio, come dice anche in Prima Giovanni che abbiamo letto, dice chiunque rimane in lui non persiste nel peccare, chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Quindi credo che se siamo figli di Dio è dal nostro cuore, dall'interno di ognuno di noi che sentiamo il desiderio di santificarci, di piacere a Dio, di essere conformi ai comandamenti che il Signore ci ha fatto. O no, non è così? Pensate che sia giusto se qualcuno vi viene a dire oh, tu stai sbagliando, devi comportarti diversamente? Risolverebbe il problema? Forse all'apparenza, secondo me. Mezzo risolto. Ma il Signore guarda il cuore però, non guarda l'apparenza. Anche con Saul, il popolo aveva mezzo risolto il suo problema, voleva un re e gli fu dato Saul. Ah, questo sì, era alto, era più alto di tutti gli altri, dalla spalla in su, era un uomo forte, era un uomo, però non era secondo Dio. E la fine di Saul la sapete tutti, no? Era una mezza opera, era mezza. Il Signore guarda al cuore e scelse Davide, piccolino. Quando il profeta andò a casa sua nemmeno era a casa. E perché? Perché era a fare le cose fuori, era con le pecore. Ma il Signore scelse quello più piccolo. E se noi ci sentiamo piccoli, siamo nella condizione giusta per essere usati da Dio. Proviamo nella nostra vita a trovare a fare qualcosa di diverso, a non rimanere, come dire, come siamo. Stamane ho visto qualche cambiamento anche nel modo in cui vi siete messi a sedere. Voi siete davanti, difficilmente vi vedo davanti. Provate quest'altra domenica a chi è in fondo a venire qua davanti. C'è tutta la prima fila libera. Venite più avanti. Chi si siede a destra si mette a sinistra e viceversa. Provate un po' e vedete. Cambia, eh? Non sembra, ma cambia. Se vogliamo cambiare nella nostra vita a livello spirituale, dobbiamo fare degli sforzi. Come? Fisicamente, se vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo fare degli sforzi. E non è facile vedere il punto di vista. Cioè, Provateci, ho provato qualche volta, voi provateci. E vedrete che vi sembrerà strano. Forse vi siete fatti nella vostra seggiola o nel vostro posto un po', come dire, un guscio in cui diciamo, qui mi sento tranquillo, chiudo gli occhi, mi viene di pregare, alzo le mani. Invece magari se cambiate di posto vi sentite un po' a disagio, perché avete cambiato. E nel disagio ci può essere qualcosa di... Che vi punzecchia un po', ma allo stesso tempo potreste fare delle scoperte nuove. Magari una persona accanto diversa, magari vi accorgete che c'è più caldo o più freddo, ma a livello spirituale è la stessa cosa. Non avete mai pregato in chiesa? Provateci. Magari succede che vi sentite un po' a disagio all'inizio, però potreste fare delle scoperte interessanti. Potreste essere di benedizione per il prossimo, per il fratello. Chissà, magari cambiando il vostro posto da stare zitti a parlare, vi accorgete che avete vinto la paura e la vergogna. E il Signore in quel momento allora vi fortifica, vi dà forza. E quel passo che avete fatto piccolo nella fede può diventare un grande passo perché vi facilita il compito poi per testimoniare. Vi potreste togliere un peso, non lo so se avete il peso per l'evangelizzazione, sentire che magari siete un po' bloccati, ma il Signore vi potrebbe sbloccare cominciando qui, nella comunità, qui insieme con i fratelli, che non sono qui per giudicare, ma sono qui per incoraggiare. E io voglio fare un ringraziamento generale a chi ha pregato stamattina, perché diverse preghiere mi hanno incoraggiato, mi hanno fatto piacere sentire alcune voci in particolar modo, alcuni tipi di preghiera che mi hanno anche un po' consolato per il messaggio, mi hanno confermato. E vi incoraggio in questo, non venite qui e basta in chiesa, perché non serve a niente venire solo in chiesa. Siate partecipi, attivi nella chiesa, siate coinvolti nel culto. Se avete un passo, se avete una preghiera, venite qua su, ditela, leggete il passo. Incoraggiate, se avete avuto una parola, una rivelazione, qualcosa durante la settimana, condividetela con i servi, con la Chiesa. Il Signore è all'opera. E se invece si sta zitti e si rimane così, non c'è niente di sbagliato. Io sto bene a casa mia quando sto sul divano a guardarmi la televisione, tranquillo, con mio figliolo. Però a volte è anche bello uscire e preparare, c'è tutto l'ammattimento del prepararsi, ma dove si va, fai gasolio, preparati, prepara tutto, vestiti, vestilo, com'è, dove si va, non lo so, pensiamoci, però quando siamo fuori poi si fa anche delle belle scoperte, si sta bene, si vede altre cose, si fa esperienza, serve quello e quell'altro. Però quando siamo qui potete benissimo stare così come siete, come state, ma vi incoraggio a provare. A cambiare un po'. Chissà che non succeda qualcosa che il Signore ha preparato e aspetta che noi facciamo il primo passo. Quando in Atti 2 è stato sparso lo Spirito Santo, c'è stata comunque anche la preparazione prima. Dice, state qui in Gerusalemme, aspettate l'adempimento della promessa, delle parole che Gesù gli aveva detto. Dice, tra non molti giorni sarete battezzati nello Spirito Santo. E loro si misero in attesa, aspettarono il tempo, il momento, si riunivano. Per qualche giorno sono stati così e pregavano, stavano insieme. C'era bisogno di quello, probabilmente sarà stato qualcosa di diverso, perché se gli aveva detto Gesù state qui e aspettate, probabilmente la loro indole sarebbe stata quella di partire e andare. No, aspettate, c'è anche il momento per aspettare. Allora, in che momento siamo della nostra vita? Proviamo a cambiare, o magari c'è bisogno di aspettare, io questo non lo so, lo sapete voi però. Però non vi buttate dietro le spalle quello che il Signore magari ha per voi pronto. Se vi dice di alzarvi, alzatevi. Se vi dice di partire, partite. Se vi dice di fare qualcosa, fatela. Mettetevi a disposizione del Signore. In primo luogo, amando il vostro fratello e la vostra sorella. Incoraggiando il prossimo, sostenendolo. Proprio in maniera molto pratica. Poi la parte spirituale, certo che è importante. Ma devono andare di pari passo. Prego per te. Ma ti sostengo, ti telefono, ti vengo a trovare, ti chiedo come stai. A volte basta veramente poco. E il Signore ha deciso di usare ognuno di noi, ognuno di voi, per portare il suo messaggio, un messaggio di pace, un messaggio di speranza, un messaggio di gioia, come abbiamo detto prima. Ma se noi primi siamo esseri tristi, agitati, scombussolati, come possiamo parlare dell'amore di Dio agli altri? Quello più felice era il samaritano, perché i giudei, i leviti, quindi chi aveva un servizio al Tempio, i sacerdoti, quelli potremmo dire che hanno studiato la Bibbia, che la sapevano, che conoscevano, erano concentrati sulle loro cose. Hanno visto lui, no, io non voglio diventare impuro, no, io ho altro a cui pensare, chissà cosa avranno pensato. Ma il samaritano, che erano considerati impuri, no, sì, i samaritani, loro sono gentaccia, lui tranquillo, non aveva niente da perdere. Andava tranquillo, ha incontrato lui, dice, ma sta male, l'aiuto. Se mica ha fatto problemi la coscienza, il problema di aiuto lui, chissà che pensa, la dottrina, gli è capitato qualcosa, ma Dio l'avrà punito, ma io che succede, se l'aiuto o non l'aiuto, non ci facciamo di questi problemi. C'è uno in difficoltà, aiutiamolo. Chi giudica è Dio. Chi giudica il Signore? Noi siamo chiamati a sostenerci, a incoraggiarci. Quella che è la vita poi di ognuno. Sarà stata una brava persona. E se fosse che invece era una cattiva persona e che quei briganti l'hanno assalito perché era una cattiva persona, forse lo conoscevano. Ma chi aiuta non deve dire no, aspetta, te sei cattivo, non ti aiuto. Te ti sto lontano, aiuto quell'altro. No. Noi dobbiamo essere il prossimo di tutti quelli che incontriamo. Senza fare scrupoli, senza farsi problemi. Il Signore ha fatto così con noi. Non eravamo mica persone per bene, però ci ha aiutati e ha dato la sua vita per noi. Allo stesso modo, in quello che possiamo, facciamo altrettanto. Il Signore ci benedica. Allora, per gli annunci, voglio dare, se era stato comunicato